Okay, fangen wir an.
Ja, okay. Danke.
Ich brauche Gian Enrico Rusconi hier in Berlin nicht vorzustellen, aber einige Worte muss ich schon sagen. Einer Professor für Scienze Politiche, politische Wissenschaft in Turin, außerdem Direktor des Istituto Storico Italo-Germanico in Trento, deutsch-italienischen historischen Instituts, etwas lang der Name, in Trient. Einer der bekanntesten Deutschland-Experten Italiens, ganz ohne Frage. Er hat viele Bücher geschrieben, die kann man nicht alle aufzählen. Germania Italia heißt ein dickes Buch über die deutsch-italienischen Beziehungen seit dem 19. Jahrhundert. Heißt doch so, oder?
Ja.
Ja. Der Germania, ja. Aber es gibt viele Bücher. Eins, was ich gerne erinnere, weil ich gerne gelesen habe, ist Ci siamo di essere una nazione. Eines der ersten Bücher über italienische Politik und Geschichte, die ich überhaupt gelesen habe, ja. Aus der ich viel gelernt habe, was Transformismo ist und solche schönen Sachen. Nun gut, er hat über Clausewitz gearbeitet, er hat über viele Dinge gearbeitet, es ist völlig unmöglich, das alles aufzuzählen. Heute redet er zu uns über Deutschland seit der Wende. Es geht nicht um Italien, es geht auch nicht um deutsch-italienische Beziehungen. Es dürfen natürlich immer in der Diskussion Abweichungen Die Diskussion darf abgewichen werden, auch in Richtung Südeuropa, aber ist es nicht das Thema?
Ein bisschen Europa, ja.
Oder doch, wer weiß.
Der
Vortrag ist auf italienischer Sprache, der Einfachheit halber, und wie angekündigt, aber die Diskussion, die Fragen können natürlich in Deutsch und Italienisch oder auch Englisch oder eine andere Weltsprache, die Gian Enrico Rusconi versteht, gemacht werden. Und du hast das Wort. Danke.
Danke, Oliver. Ich starte mit Italienisch heute Abend. Ich parlerò delle prime Boss. 6-7 pagine di un saggio, come vedete, sulla Germania. Sono molto incerto sul titolo, ma di solito gli editori decidono loro, ma finora l'editore è stato zitto. Perché Germania è Occidente il tema, l'Italia non c'è, ma c'è India indirettamente. Sono incerto tra Germania ritrovata, vedi che fu, no? E Occidente ridefinito, oppure più drasticamente è una delle prospettive Germania indecisa, perché si è ritrovata ma non sa bene cosa fare. Questa è la mia impressione. A proposito, adesso qui siamo tra amici, questo dati l'ho scritto, 150 cartelle, è una specie di personale Abrechnung mit Deutschland. Voi sapete che da tanti anni guardo questa singolare società. Ormai sono vecchio, emeritiert, endlich, e quindi ho fatto una specie di Abrechnung. Però non è una biografia, è semplicemente che c'è molta lettura personale. Un'ultima considerazione, la parte che vi leggerò dovrò poi tradurla in tedesco, nel senso che fa parte di una tagung che l'Istituto für Sozialforschung di Amburgo dedicherà ai 60 anni della Bundesrepublik. Perché è vero che, e lo dirò anche stasera, Il muro, la caduta del muro è un momento decisivo, ma è anche un momento rivelatore. È come se cadendo il muro cade un velo su quello che la Germania da anni ormai era cambiata. Quindi c'è questo gioco, il 60° della Bundesrepublik e del 20° della caduta del muro. Questo come introduzione, non vi sto a leggere tutto perché è semplicemente l'inizio, con un titolo del capitolo, anche questo problematico, Sgermanizzazione, Enddeutschung, che è un termine di Thomas Mann, non l'ho inventato io, e Occidentalizzazione, Verwestlichung. La Germania è cambiata, ma è indecisa su come orientare le sue potenzialità. Dal punto di vista politico torna a contare sulla scena europea e nel disordine mondiale, si muove con prudenza, attenta a non urtarsi con nessuno, anche se è piuttosto assertiva nell'esigere di essere presa in dovuta considerazione. Eppure non trasmette più grandi visioni o sogni, per dirla all'americano, perché l'ultima visione in fondo è stata quella dell'Europa, che nel frattempo ha perso molto dell'attrattiva che aveva prima. La cultura tedesca è contraddittoria, o meno manda dei segni contraddittori, perché sto cercando di spegnere questo accidente e non riesco. Allora si spegne o non si spegne, perché poi suona nei momenti meno.
Allora qualche giovane che lo stanno facendo.
La cultura tedesca manda segni contraddittori, è vivace, ma al fondo insicura di sé. Ecco qua i miei giudizi di osservatore. Le scienze sociali e storiche sono orgogliose e solide, ma eclettiche e incerte nel loro impianto interpretativo. Sentiamo Oliver cosa mi dice. La memoria storica dei tedeschi si è trovata, si è ampliata, sino a inglobare senza grandi contrasti anche le sofferenze, le vittime tedesche, ma da segni di saturazione. La Germania non sa decidersi cosa essere, anche se non è più quella di prima. Ma dove si colloca questo prima? Parlare di prima della caduta del muro di Berlino è scontato, ma è inadeguato. Le radici di questo prima vanno indietro, gli anni della fondazione e del consolidamento della Bundesrepublik. Rimandano indietro alla rottura di civiltà rappresentata dal regime nazionalsocialista e alla autocritica che ha messo in moto, ma vanno ancora indietro alla traumatica modernità weimariana, ancora indietro all'assalto al potere mondiale dell'inquieto impero guglielmino. Questa regressione storica è un esercizio inevitabile in una Germania che, come nessun'altra nazione al mondo, si porta addosso il suo passato. Si può dire che i tedeschi sono cambiati da quando sono diventati europei senza alternative, restless. Sì. Ma anche questa è una risposta insufficiente, che ne solleva un'altra. Ma da quando i tedeschi si considerano davvero europei occidentali senza riserve? In che modo lo sono? Dove sono i confini dell'Occidente rispetto ai quali è diventata rilevante la sua antica fissazione di essere il centro geopolitico del continente? Sono tutti interrogativi che motivano questo saggio. La Germania ha ritrovato se stessa cambiando profondamente, occidentalizzandosi, europeizzandosi e sgermanizzandosi. Adesso deve in qualche modo reinventarsi, e questa operazione porta con sé una ridefinizione dell'Europa, dell'Occidente, di cui la Germania è stata a lungo una componente antagonista. Il rapporto dei tedeschi con l'Occidente è sempre stato cruciale, tormentato, complicato, perché ha implicato sempre un riaggiustamento reciproco. È impossibile immaginare l'Occidente senza la Germania e viceversa. Oggi è annunciata la fine definitiva del Sonderweg tedesco, della via speciale che si è configurata come via deviante, Sonderweg, Irrweg, della Germania rispetto agli altri paesi occidentali. In effetti non è semplicemente venuta meno ogni peculiarità dell'essere tedesco, ma lo stesso concetto di Sonderweg è stato smontato, ridimensionato e sgermanizzato. Oggi viene usato per indicare qualunque differenza di sistema rispetto al sistema politico esistente. Si parla di Sonderweg europeo, di Sonderweg occidentale e persino di Sonderweg italiano con Berlusconi, così ha detto uno storico Ginzburg. Quindi Sonderweg è stato sgermanizzato, perché vuol dire qualunque cosa ormai. La stessa caduta del muro nel novembre 89, vista in prospettiva, si colloca in un orizzonte cronologico e geopolitico molto più ampio di quanto non si sospettasse allora. Perché, a pensarci bene, tra il ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan e la prima guerra contro l'Iraq. Per entrambi gli episodi si parla delle prime guerre di civiltà, applicando ex post a torto o a ragione la fortunata espressione di Huntington. Allora, se assumiamo questa prospettiva lunga, la vicenda del muro segna la fine di un ciclo iniziato con la fine della Seconda Guerra Mondiale, sviluppatosi sino all'interno di un Occidente che tramite la Guerra Fredda aveva come polo di tensione l'Unione Sovietica. Adesso è seguito un nuovo ciclo, qualitativamente diverso, ma ci sono voluti 10 anni, tutti gli anni 90, perché questa prospettiva apparisse in tutta la sua evidenza, compreso lo spostamento del baricentro geopolitico dal cuore del vecchio continente alle altre aree mondiali di conflitto. E veniamo alla parola problematica della sgermanizzazione. Perché chiamare sgermanizzazione quello che gli storici considerano il felice approdo della Germania all'Occidente, il compimento della lunga via verso l'Occidente o la via verso se stessa? Sono tutti titoli di libri famosi di Schild, Ankunft im Westen, di Winkler, dell'Ankunft im Westen, e poi ce ne sono altri, insomma. E perché invece tu la chiami sgermanizzazione? La sgermanizzazione è l'abbandono o quantomeno la metamorfosi dei paradigmi politici e delle forme culturali con cui si è storicamente forgiata l'identità nazionale, statale, tedesca in contrapposizione all'Occidente. Ma io qui non ho osato scriverlo, la Germania di oggi non è più la Germania di Weber, che è banale, dite, no, ma nel senso, perché continuiamo a studiare Weber, che non rappresenta più il modo di pensare tedesco? Cioè, io lo sento ormai estraneo, per esempio, però questo non l'ho scritto perché sono un accademico e non posso scriverle certe cose, e Weber è intoccabile. Vabbè, sono cose che si possono dire quando si è emeriti, cioè dire ma non fare. È il congedo definitivo ad ogni aspirazione o velleità egemonica, che era implicita nell'idea stessa del Reich, della sua restaurazione ottocentesca. Quindi l'unica ambizione egemonica tedesca di oggi sembra essere quella di conservare il titolo di Exportweltmeister, di campione mondiale dell'esportazione, ma di questi tempi in crisi economica è diventato anche un po' difficile essere. Per taluni aspetti la sgermanizzazione della cultura politica e la sua rielaborazione concettuale sono andate oltre alla semplice occidentalizzazione. Con particolare zelo, ad esempio, nel discorso politico tedesco si è registrato l'abbandono dei paradigmi costruiti attorno all'idea tradizionale di Stato-Nazione e di Machtstaat, a favore dei paradigmi del Zivilstaat, della Zivilgesellschaft, al punto da coinvolgere il concetto stesso di nazione, che è rimasto in quarantena per lungo tempo. Si è inventato per compensazione il concetto di patriottismo costituzionale, che è un'invenzione tedesca. Il sospetto che tutto ciò che è nazionale, visto nel cono d'ombra del tedesco nazionale, ha portato all'elaborazione del post-nazionale, un'altra fortunata invenzione semantica dei tedeschi, che ha sedotto autori e analisti anche fuori i confini della Germania, proiettandosi sull'Europa. Anche noi in Italia, anche per colpa mia, abbiamo preso per falsus patriotismo sul post-nazionale, che sono due tipiche invenzioni della Germania. In realtà si è trattato di un'operazione di espiazione concettuale. Una nazione nata sulla Macht doveva tagliarsi via questa idea di Macht, che dopo aver trovato espressione più intensa negli storici Streit della seconda metà degli anni Ottanta, si è andata poi attenuando, e oggi si assiste al recupero del concetto di nazione tedesca, naturalmente democratica, anche di Stato nazionale tedesco, dopo che eminenti storici ne avevano dichiarato l'estinzione o quantomeno la irrilevanza storico-scientifica. E tu lo sai, io ho qua tutto l'elenco di tutti i grandi storici che negli anni Ottanta hanno detto basta Stato nazionale, basta, no? Ma adesso non si può neanche riproverarglielo. No? Quindi questo processo di espiazione concettuale e poi anche di correzione. Con questo atteggiamento la sgermanizzazione, in quanto occidentalizzazione estrema, ha toccato i suoi limiti e il riassetto concettuale ha l'effetto paradossale di un ritrovarsi di una Germania che però adesso è, non sa bene che, ma non nel senso, non vorrei ripetere i soliti discorsi dell'identità tedesca, no, perché come se fossimo ancora nell'Ottocento, no, è un'altra cosa. È cambiata profondamente, non è più quella di prima, anche se non sa ancora bene che cos'è, almeno questa è l'impressione di un osservatore, come chi parla. Adesso qui c'è un'osservazione che potrebbe riguardare qualcuno di voi. Può darsi che queste considerazioni lasciano indifferenti le generazioni più giovani, che sentendosi spontaneamente occidentali e tedesche non sanno più da quale germanesimo si sono liberate. Me ne sono accorto con i miei studenti.
Non sanno.
C'è un vecchio professore che studiava sui libri, che non studiano più, vede questa cosa. Sgermanizzati il loro modo spontaneo di sentirsi occidentali in quanto tedeschi, con esito di processo interamente interiorizzato. In effetti non si può negare un sensibile mutamento di valori, un tempo identificati delle famose o famigerate virtù secondarie dei tedeschi, deferenza verso l'autorità, senso della comunità e dello Stato, culto del dovere, etica della prestazione, disciplina, ordine e via e via, le famose virtù secondarie tedesche. E questi valori hanno lasciato il posto a un'accentuata affermazione dell'autonomia personale, acuto senso critico, libertà personale. Naturalmente si obietta che questa fenomenologia non si riscontra affatto in Germania. Sociologi, psicologi, antropologi, moralisti da un paio di decenni descrivono questi atteggiamenti per l'intero Occidente. Però è interessante che la Germania è quella che ha corso più di altri. In Italia queste virtù secondarie non sono mai state, figurati. Deferenza verso l'autorità, lo scherzare. Senso della comunità dello Stato, lo scherzare. Culto del dovere, siamo matti. E avanti. Quindi ecco perché è chiaro che c'è una omologazione, è carattere europeo. Però c'è chi ha fatto un lungo percorso e chi apparentemente non l'ha fatto. Quello che voglio dire è che sgermanizzazione non è una formula negativa o deprivante, come lo vedremo subito adesso, lo intendeva Thomas Mann, che, dal quale poi ho preso questa espressione, poi può darsi che l'abbia usato altri. Quindi vanno viste contestualmente una ridefinizione dell'Occidente che si trova sotto la sfida di altre culture e sotto le difficoltà interne che costringono a riassestarsi culturalmente e in modo identitario. A questo proposito si parla di Occidente al plurale, di due, di tre Occidenti. Può darsi che sia un'operazione nominalistica, ma è già significativa. La Germania della prima metà del secolo scorso, la prima metà, è stata la più formidabile antagonista dell'Occidente, pur essendone parte intima e costitutiva. L'ha combattuta innanzitutto dentro di sé, non dimentichiamo, tedeschi contro tedeschi, intellettuali contro intellettuali, politici contro politici. Una parte consistente di tedeschi si è comportata come nemica interna dell'Occidente, tentando di spezzarlo col pensiero e con le armi, incerta se rappresentare l'anti-Occidente o il vero Occidente. La parola d'ordine, modernizzazione senza occidentalizzazione. L'imperativo di competere con l'Occidente usando le sue armi, ma rifiutando i suoi valori di fondo. La ricerca quindi di una via speciale verso la modernità sono motivi che ritroviamo nel contrasto Occidente-Germania e oggi, ecco una tesi che in alcune culture antioccidentali. Ci sono dei libri, in particolare l'occidentalismo, occidentalismi di Margolit e Buruma, che fa vedere con molta chiarezza come certe culture medio orientali riprendono dei motivi tedeschi. Alcuni motivi e toni di quelli che nel contesto del primo conflitto mondiale si autodefiniva Kulturkrieg, guerra di culture, risuonano oggi nell'evocazione dei Clash of Civilizations di Huntington, e non a caso nella pubblicistica c'è un certo ritorno di fascino dello spengleriano tramonto dell'Occidente. La Germania sembra offrire preterintenzionalmente ad altre culture strumenti interpretativi che essa ha abbandonato sgermanizzandosi. Per essa, infatti, per oggi non c'è più alcuna visione specificatamente tedesca né questioni politiche specificatamente tedesche, né una cultura da contrapporre all'Occidente classificato a civilizzazione. Certamente continua a esistere uno stile di lavoro e di prestazione professionale nelle discipline storiche, sociologiche e politiche che può apparire diverso da quello italiano, francese o americano. Sì, certo, i miei colleghi sono un po' diversi da noi, da altri, ma non c'è più lo specifisch Deutsch autoaffermativo che appunto un secolo scorso era la caratteristica. Questo è molto importante. Poi c'è il problema dei confini. L'Occidente con cui la Germania, potenza di centro del continente, si confrontava aveva dei confini relativamente chiari, anche se non erano motivo di conflitto e di guerra, cioè verso l'Occidente. più determinati da sempre erano i confini dell'Oriente, anche se l'Oriente era tale per l'Occidente franco-inglese come per la Germania che considerava centro. Ma quali erano i confini dell'Europa verso Oriente? Storicamente, dal punto di vista religioso, i confini orientali sono stati per secoli quelli segnati dalla religione ortodossa e verso sud dall'espansione dell'Islam. Dal punto di vista linguistico, il confine era segnato dalle lingue non romaniche e non germaniche, slave dunque. Dal punto di vista politico, i confini erano quelli dell'impero russo, poi sovietico, e verso sud dell'impero ottomano e degli stati che gli sono succeduti. Oggi queste delimitazioni non reggono più. L'Unione Europea include le nazioni di lingua slava, mentre, almeno nei discorsi di alcuni politici, la Turchia stessa, nonostante la sua cultura islamica, è dichiarata parte dell'Europa. In compenso è letteralmente svanita, e non soltanto in termini politici, la mitica Mitteleuropa. Non semplicemente è scomparsa come proiezione egemonica, geopolitica, culturale della Germania, ma anche come spazio di civiltà autonoma utilizzato come copertura culturale per un intento squisitamente politico in funzione antisovietica. Ricordo negli anni 60 e 70 la Mitteleuropa era una grande costruzione culturale, criptopolitica, adesso è sparito tutto. Realpolitisch potremmo dire che oggi c'è Europa e Occidente laddove arriva la NATO. Laddove arriva la NATO c'è l'Europa. È una battuta provocatoria per dire i confini dell'Occidente sono i confini della NATO. È una battuta, ma come spesse volte le battute hanno un contenuto di verità. La controprova è il contenzioso latente su questo punto con la Russia, che è sempre anch'essa dentro e fuori l'Europa e dentro e fuori l'Occidente. In questa prospettiva non è stravagante, e qui ogni tanto ero tentato, poi mi sono trattenuto, chiedersi in che misura la, virgolette, democrazia sovrana della Russia di Vladimir Putin non si presenti oggi nei confronti dell'Occidente con analogie con la Germania imperiale nei confronti dell'Occidente franco-inglese-americano. Sapete che l'impero guglielmino era abbastanza strano, questa espressione di democrazia sovrana è anche quella abbastanza strana, ma qui occorre andare molto, molto, con molta cautela, perché un conto sono dei flash così, un conto è fare uno studio sistematico.
Anche per il Kaiserreich non arriva il gas.
In lunga prospettiva storica, la germanizzazione, che oggi appare come un'acquisizione positiva, era allora, in prospettiva storica, vissuta come una perdita. Meno, e qui vengo appunto a mano, meno di 100 anni fa, l'espressione di germanizzazione, cioè Enddeutschung, è stata coniata o quantomeno efficacemente utilizzata in un significato spregiativo e aggressivo in quel monumento letterario di tedeschismo che sono le considerazioni di un impolitico di Thomas Mann. In questa opera troviamo affermazioni del tipo: la politica è una faccenda della ragione, della democrazia, della civilizzazione e quindi una cosa non tedesca. Eine undeutsche Sache, perché il popolo tedesco, popolo della metafisica e della musica, non è orientato in senso politico ma in senso morale. Nessuna frase di Thomas Mann più di questa, che verosimilmente ai tedeschi di oggi, a voi, suona come assolutamente incomprensibile o imbarazzante, rivela il senso della sgermanizzazione così com'era intesa allora. E parlo di Thomas Mann, che è morto nel 50 e non ha mai rinnegato le sue Betrachtungen. Capite cosa voglio dire? Insomma, non è proprio una cosa. E Thomas Mann è ancora amatissimo, è ancora considerato un personaggio, sì, anche perché poi lui è cambiato, eccetera, ma quello che mi ha colpito è che Thomas Mann, poi antifascista, eccetera, è sempre rimasto profondamente affezionato alle sue Betrachtungen, perché sono un capolavoro di tedeschismo. L'avete mai letto? Leggetelo. Leggetelo, poi dimenticatelo, perché quella era la Germania, ma se leggete quel libro capite cosa vuol dire germanizzazione di oggi, e capite anche questo singolare amore nascosto che si ha per questo personaggio, che effettivamente è stato molto rappresentativo. Quindi, scrivendo nel corso della Prima Guerra Mondiale, Thomas Mann, autore ancora oggi amatissimo e considerato tra i massimi della letteratura mondiale, affermava che la vittoria dell'Occidente avrebbe avuto per la Germania l'esito sciagurato della sua Enddeutschung. Nell'ipotesi catastrofica, cito, di una fusione delle democrazie nazionali in una democrazia europea e mondiale, della sostanza tedesca non sarebbe rimasto più nulla. Aveva ragione. Era straordinario paradosso, perché paradossalmente Thomas Mann aveva visto giusto, ma ha frainteso il senso di quella Enttäuschung, che dopo un processo molto più doloroso e più lungo del previsto avrebbe rappresentato la fortuna della Germania. E se ne sarebbe accorto a suo modo lo stesso scrittore in tempo, politicamente, che schierandosi a favore prima della Repubblica di Weimar e poi combattendo il nazionalsocialismo dall'esilio americano. Un altro studioso, che secondo me non capisco perché l'avete dimenticato, era un teologo studioso delle religioni, Ernst Troeltsch.
Dimenticato.
Non è così? No, chiedo scusa. Nella tempesta del grande conflitto, e forse perché non lo trovo tra quelli, del grande conflitto mondiale e delle prime esperienze della Repubblica di Weimar, si interrogava anche lui sul rapporto antagonistico tra spirito tedesco e Occidente, e dopo aver sostenuto con passione le idee del 14 contro le idee dell'89, ricercava una nuova sintesi culturale sotto il segno del diritto naturale e dell'umanità nella politica mondiale. Comunque, qui adesso non sto a fare ulteriori riferimenti, salvo uno. Cito, poi vi dirò chi è. Mercato mondiale, commercio mondiale, comunicazione mondiale, il grande mito della libertà hanno assicurato il loro contenuto concreto per il fatto che gli angloamericani posseggono il più favoloso di tutti i monopoli, cioè il monopolio di essere difensori della libertà dell'intero pianeta. Ma adesso è finita. Questo non è un comunicato di Al Qaeda o di Al Jazeera, ma è Carl Schmitt. Uno può trovare, cioè, nulla di più drammatico contro l'Occidente è stato scritto se non in Germania. E fanno ridere adesso quelli che lo copiano, non hanno idea di come sia stata questa tensione. Detto questo, dobbiamo distinguere l'atteggiamento antioccidentale dei tedeschi storici da quello che oggi è chiamato l'occidentalismo sulla falsa riga dell'orientalismo. E qui mi faccio riferimento al libro appunto di Jan Boruma e Avijay Margalit, ma suppongo sia uscito anche in Germania, che è uscito negli Stati Uniti, o poi qui una versione italiana, dove c'è appunto descrive questa caricatura dell'Occidente, cita Zombat e compagnia bella, ma non voglio trattenermi oltre, volevo solo darvi l'idea che non è una cosa stravagante questa ripresa del termine germanizzazione. Riassumendo, riteniamo che l'espressione sgermanizzazione, nata storicamente carica di risentimento polemico alla Thomas Mann, ora possa essere usata per segnalare in modo sintetico e plastico l'abbandono e il mutamento di paradigmi e di concetti, di forme culturali che un tempo si sarebbero dette specificatamente tedesche in quanto antagoniste dell'Occidente. Con ciò intendiamo non soltanto i luoghi comuni, gli stereotipi, i pregiudizi, ma i modi di impostare concettualmente i problemi, i paradigmi che determinano e orientano la riflessione sistematica e scientifica. Ecco, a questo punto c'è un paragrafo che salto, classico però, cultura e civilizzazione, quasi ci sono scritti anche dei libri, che anche tutto sommato un punto che non poteva non essere ricordato. Leggo invece alcuni passaggi di un altro paragrafo. Come si è affermata la occidentalizzazione? Anche qui la letteratura ce n'è molta, io ne ho utilizzato una parte. Im Anfang war der Krieg. All'inizio c'è stata la guerra. Perché uso questa espressione? Perché voglio fare benevolmente il verso agli storici tedeschi che hanno iniziato i loro lavori sempre in questo modo. Arnulf Baring nel 69. Im Anfang war Adenauer. Thomas Nipperdey nell'83, am Anfang war Napoleon. Hans Ulrich Wähler nell'87, im Anfang steht keine Revolution. Heinz August Winkler, im Anfang war das Reich. Allora io mi permetto di prendere un po' in giro e scrivo, im Anfang war der Krieg, cioè l'inizio di tutta la prima guerra mondiale. Non è originale come tesi, ma senza il duplice evento bellico del 14-18 e poi naturalmente del 39-45, la problematica di cui ci stiamo occupando, in particolare il tema del Sonderweg antioccidentale e il suo abbandono, non avrebbero la pregnanza e la drammaticità che la caratterizzano. La conversione della cultura politica tedesca al modello occidentale, al di là dei sistemi istituzionali democratico parlamentari, e parlo di cultura politica perché è una tesi abbastanza dimostrata, cioè che si inventano prima le istituzioni e poi lentamente arriva la cultura, si è realizzata lentamente dopo i traumi delle due guerre perdute, dopo il 18 e dopo il 45. La prima volta negli anni 20 è avvenuto in modo altamente controverso, cauto, sostanzialmente circoscritto a ristrette elite politiche, ed è stata ben presto travolta e rinnegata dall'affermazione del nazionalsocialismo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la conversione è avvenuta in modo più netto e condiviso, ma con un processo tutt'altro che lineare. La differenza rispetto al 18 è stata data dal vissuto collettivo di una sconfitta militare totale e dal quadro geopolitico della guerra fredda, della divisione del paese e della vera o presunta minaccia del comunismo sovietico. In questo contesto i valori ideali occidentali di cui si parla negli anni 50 sono spesso qualificati come cristiani. Cristiano-occidentali è un binomio molto usato in questo periodo, negli anni 50, tipici di un occidente Abendland contrapposto a un oriente sinonimo di comunismo sovietico. Precisiamo il concetto di occidentalizzazione, sul quale la letteratura è vastissima, ma non potevo evitarlo. Non è rilevante notare che esistono termini e concetti diversi: Westbindung, Verwestlichung, Westernisierung, Americanisierung, Europeisierung, e ciascuno di questi ha delle varianti un po' particolari. senza dimenticare il diverso suono culturale che possono avere termini apparentemente omologhi, come Abelland e West. In realtà chi usa Abelland è tendenzialmente un conservatore e West è tendenzialmente un progressivo. E poi c'è naturalmente Occident, che però è legato molto alla tradizione di Max Weber. Naturalmente è difficile dire se questi termini sono usati per accentuare intenzionalmente in modo diverso la stessa problematica o se si tratta di idiosincrasia o di preferenze puramente semantiche. Per quanto mi riguarda, riservo l'espressione Westbindung alle scelte politiche in senso stretto a partire dagli anni 50. In questo caso il legame con l'Occidente non coincide ancora con l'adesione profonda della grande maggioranza della popolazione alla cultura politica democratica tipo occidentale. A dispetto della possibilità di richiamarsi a valori comuni pregressi genericamente liberali, nei primi decenni del secondo dopoguerra per molti tedeschi il vero collante con l'Occidente è sostanzialmente l'antagonismo con il comunismo e il sistema illiberale totalitario. Solo lentamente si verifica una verwestlichung, occidentalizzazione del costume e della mentalità, che si innesta con la americanisierung, eccetera. Ma qui ripeto, non insisto molto perché su questo la letteratura è abbondante e io qua mi sono semplicemente limitato a collegarla al discorso della germanizzazione, cioè è come se la germanizzazione e l'occidentalizzazione siano stati sviluppati senza stabilire un rapporto evidente. Per la definitiva occidentalizzazione della cultura tedesca determinante sono stati grandi dibattiti storici che hanno costellato la vita pubblica tedesca a partire dai primi anni 60. La storia è diventata storia di controversie. Il ciclo prende avvio nei primi anni 60 col libro di Fritz Fischer, che documenta le intenzioni aggressive del governo imperiale nello scatenamento della Prima Guerra Mondiale e la rottura del grande tabù della storiografia nazionale ufficiale, che considerava la Grande Guerra sostanzialmente un atto di difesa nazionale contro la Russia e solo di conseguenza contro l'Occidente. Ma dietro alla controversia Fischer, strettamente storiografica, inizia il grande processo autocritico sulle radici profonde dell'allontanamento della Germania dai valori liberali e democratici dell'Occidente, che porterà al nazionalsocialismo e ai suoi crimini. E qui si aggancia l'attività scientifica e pubblicistica della storiografia degli anni 70, che mette al centro della sua analisi il concetto di Sonderweg tedesco, cioè la via speciale deviante rispetto all'Occidente identificata nella struttura della cultura dell'impero guglielmino. Qui ovviamente sono i passaggi attorno a Wehler. Poi nel 79 c'è anche un libro molto importante curato da Habermas, del 79, sì, Stichworte zur geistigen Situation der Zeit. Insomma, ho ripercorso questa, mettendo assieme un po' la storiografia e la scienza politica, e spesse volte Habermas ha un ruolo intermedio. Io non lo so cosa pensate voi, anche perché adesso io vorrei fermarmi perché voglio sentire i vostri commenti. Habermas ha un ruolo importante in tutto questo, proprio per la sua abilità, lo dico senza ironia, di muoversi come intellettuale, come filosofo, amico degli storici. Appunto, gli storici Streit dell'84, dell'86 è stato il punto culminante, ma poi anche in seguito. E lo cito molte volte in questo lavoro perché è un filo conduttore. L'ultima pagina, così tanto che vi ho dato l'idea di cosa bolle in pentola qua dentro. Un ultimo interrogativo. Si parla anche della DDR, si parla anche della caduta del muro, formulabile nell'espressione corrente: cosa resta dell'esperienza della Repubblica Democratica Tedesca, della DDR? A un certo punto dico che mi ha molto colpito e anche un po' scandalizzato il modo liquidatorio col quale Wehler nell'ultimo libro riduce la DDR. Certamente la DDR è stato politicamente una cosa tristissima, una dittatura, una chiama una satrapia, ma uno storico di dimensioni come Wehler non può buttare nel cestino 40 anni di storia di 18 milioni di uomini. Accidenti, bisogna capire cosa è successo, come mai, eccetera. Mi ha un po' scandalizzato questo tono un po' liquidatorio. E viceversa, io noto adesso che l'interesse per la DDR è sempre più forte e paradossalmente viene via letteratura. È la letteratura che ci sta fornendo immagini. Il problema della DDR non va letto in chiave iperideologica, iperpolitica, ma della straordinaria esperienza strana, contraddittoria, di autodifesa di questa popolazione. E io non capisco, sono, come dire, è un'analisi che può sembrare cinica, è un'esperienza straordinaria e gli storici tedeschi hanno un tono di che schifo sta roba, sta DDR. Sarà politicamente uno schifo, ma insomma dovete guardarci dentro come studente. Perché dico queste cose? Perché gli italiani, la storiografia italiana ha avuto verso l'idea un atteggiamento un po' particolare, subito sospettato di filo comunismo. Anche chi vi parla, soltanto parecchie volte l'idea, cercavo di capire, ma cosa siete, voi siete tutti comunisti, siete come Berlusconi, no, cioè, capisci cosa voglio dire, su cui sto divagando, ma è stata un'esperienza importante da capire, fermo restando il giudizio negativo sul piano storico, solo per tornare indietro, e secondo me qui, adesso può darsi che tu mi contraddica, la storiografia e la scienza stanno perdendo un'occasione analitica molto importante per capire cosa è successo. E qui io non lo so, perché come avete capito, questo libro è fatto certamente da un osservatore, ma su del materiale tedesco, su dei libri. È qui che mi sono reso conto che secondo me, mentre i tedeschi sono bravissimi nella parte sul nazionalsocialismo, Dio mio, basta, per favore, avete detto tutto. Altri punti dovete secondo me andare più in profondità, certamente possiamo anche farlo lui, ma noi non possiamo farlo, perché, per cui secondo me, visto che siamo nell'anniversario, il discorso non è più tornare indietro come è caduto il muro, ma come 18 milioni di uomini e di donne sono vissuti e sopravvissuti compromettendosi, tentando scappare, cioè è questa la storia vera, no? Ed è un'originalità che secondo me rischia di sfuggire. Dico bene, sto facendo la predica, ma capisci cosa voglio dire? Perché fa parte della Germania. Non è un ammenicolo, una fusnote, come ha detto Wehler, tra l'altro ripetendo la battuta di Stefan Heim. Ma Stefan Heim, quando l'ha detta, l'ha detto in modo sarcastico. E Wehler invece l'ha detto come se fosse vero. Allora, ho finito. Basta. Grazie dell'attenzione.